Buonasera a tutti, come ogni giorno alle 20 va in onda l'approfondimento informativo di Banda Radio, sempre in diretta qui da Piazzetta dell'Origione. A breve vi leggeremo il sommario delle notizie di oggi. Oggi 8 marzo ricorderemo Clara Zetkin.
Poi andremo a leggere un comunicato che arriva dal carcere di Ivrea, dove è ancora detenuto un attivista NoTav.
Occupata oggi la sede di Parigi della RAI in sostegno con la lotta NoTav.
Basta morti sul lavoro, la rabbia degli operai dello spettacolo.
Una notizia di cronaca, un tir travolge sull'A5 dei lavoratori, due morti.
A Roma rinviati oggi a giudizio 9 poliziotti per il pestaggio di un ragazzo.
Andremo a Gaza, dove i palestinesi oggi hanno sfilato per la liberazione di Hana Shalabi.
E passeremo poi alla Grecia, un soffio dall'accordo con gli investitori.
Andremo poi in Serbia, perché l'AIA ha chiesto 28 anni per Vojislav Sesei.
Poi passeremo in Siria, dove si prospetta un mosaico complesso.
Sempre in Siria avremo altre due notizie, una Russia, Libia addestra ribelli a quanto pare in Siria, e l'altra il vice ministro del petrolio passa con i ribelli.
Ci sposteremo poi in Ecuador, dove la marcia indigena contro le miniere la protesta per l'accordo di sfruttamento megasito in Amazzonia.
Poi andremo in Nigeria, dove vi è stato un nuovo attacco di Boko Haram che ha causato 7 morti.
Poi passeremo in Iran per israeliani, no attacco senza USA.
Ultima cosa, ricorderemo alcuni appuntamenti dei prossimi giorni e poi ci lasceremo.
Buonasera a tutti, questo è il GR dell'8 marzo e come abbiamo già detto poc'anzi, oggi non potevamo che non ricordare la prima giornata internazionale della donna, che infatti si celebrò nel 1911 con Clara Zetkin. In diversi paesi europei e negli USA oltre 1 milione di donne appunto in questa data scesero in piazza urlando a gran voce le parole d'ordine che attraversano il movimento femminista di quegli anni. Per la costruzione di quella giornata era stata fondamentale la seconda conferenza internazionale del lavoro delle donne, tenutasi l'anno prima a Copenaghen, e in tale occasione fu la socialista e femminista Clara Zetkin a suggerire l'idea di un International Woman Day. Una delle figure più attive ed interessanti è appunto dei movimenti socialisti femministi sul panorama internazionale e che oltre ai vari contributi lasciateci nei suoi scritti va a lei appunto riconosciuto il merito di aver per prima concepito l'importanza di una data in cui le donne scesero in piazza per ottenere visibilità, rivendicando il diritto alla propria emancipazione e autodeterminazione. Da allora appunto l'8 marzo è andato affermandosi ed evolvendosi giungendo fino ad oggi, che appunto a un secolo della sua prima manifestazione. E quindi che dire, buon 8 marzo e buona lotta a tutti, tutte le donne.
Ovviamente con l'augurio che non sia solo l'8 marzo il giorno in cui ci si ricorda delle donne, passiamo oltre, leggiamo un pubblicato che abbiamo trovato su InfoOut. Pubblichiamo con piacere un comunicato che ci giunge dal carcere di Ivrea, in cui è ancora detenuto uno dei NoTav, Luca, arrestati il 26 gennaio e lì trasferito dopo le proteste che li avevano visti protagonisti nel carcere Lo Russo Cotugno di Torino. Tra le ragioni del trasferimento, il direttore del carcere faceva notare la capacità dei soggetti coinvolti di creare proseliti in un braccio già di per sé difficile come il braccio C. Non possiamo che registrare con piacere che i proseliti continuano a garanzia delle ragioni del movimento NoTav e ad ulteriore conferma delle capacità dei compagni detenuti di non abbattersi ed anche in quel luogo infame riuscire a continuare lotte e proteste per la dignità e il rispetto di tutti e di tutte. I compagni si chiedono liberarsi dal carcere, è possibile? Il carcere non assolve al compiti di rieducazione e di recupero sociale. La sicurezza è una mera illusione. Il carcere è insicuro per la vita di chi sta dentro, così come si può considerare un'università del crimine e una cultura in cui la cultura del reato diventa funzione di un'intera struttura. Così come in questo momento strutturato, il carcere non serve assolutamente a recuperare le persone, ma si aggrava in un sistema di repressione che appunto sa fare solo quello, reprimere e basta. E un'altra buona notizia, è stata occupata oggi la sede RAI di Parigi in sostegno alla lotta No TAV. Un gruppo di persone sono entrate oggi pomeriggio e hanno occupato appunto simbolicamente la sede RAI di Parigi per protestare contro il modo in cui i principali media italiani, in particolare la RAI, stanno partecipando alla criminalizzazione del movimento No TAV, senza mai dare spazio alle ragioni che portano tanti e tante della Val di Susa e non solo ad opporsi ad un'opera non solo inutile ma dannosa. E una volta entrati hanno chiesto ed ottenuto che il fax della sede RAI fosse diffuso su un testo da loro prodotto. L'azione che segue di pochi giorni il presidio di sabato pomeriggio, in cui un centinaio di manifestanti di No TAV si sono riuniti davanti al centro Pompidou in solidarietà con il movimento, dando vita a un corteo che è arrivato fino a Place du Châtelet. Quindi movimento No TAV fuori dalle frontiere italiane.
Passiamo adesso a una notizia di cronaca, dove oggi è successo appunto che un ingegnere e un operaio che stavano lavorando in un cantiere dell'autostrada Torino-Aosta sono morti investiti da un TIR all'altezza della rampa dello svincolo di uscita di Ivrea. Il TIR con rimorchio ha anche urtato altri mezzi ed è poi uscito dalla strada. La circolazione è stata temporaneamente sospesa in direzione di Torino e nell'incidente è rimasta ferita anche un'altra persona. Passiamo adesso a Roma, dove sono stati rinviati a giudizio 9 poliziotti per il pestaggio di un ragazzo. Il GUP di Roma Valerio Savio, accogliendo le richieste del PM, ha disposto il rinvio a giudizio di 9 poliziotti per il pestaggio di Stefano Gugliotta, avvenuto dopo la partita Roma-Inter del 5 maggio 2010. Secondo l'accusa, gli imputati, agendo con un abuso di potere e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, hanno causato a Gugliotta lesioni volontarie gravi alla mandibola e lesioni gravissime al viso per uno sfregio permanente. Il processo prenderà il via il prossimo 5 giugno davanti ai giudici della decima sezione penale. Secondo la ricostruzione della procura, Gugliotta, dopo aver visto a casa la partita, sarebbe stato bloccato da un agente mentre si trovava in motorino con un amico, abbastanza lontano comunque dallo stadio olimpico, dove comunque sono avvenuti degli scontri tra tifosi e forze dell'ordine. Il ragazzo fu prima colpito da un pugno sferrato da un agente e poi malmenato a calci e manganellate, insomma sempre la solita storia. La procura comunque ha già chiesto l'archiviazione della sua posizione, non ritenendo sussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Andiamo a Gaza adesso, dove si è svolto un corteo di palestinesi per chiedere l'immediato rilascio di Hana Shalabi, una prigioniera palestinese in sciopero della fame che attualmente è detenuta senza accusa né processo da parte di Israele. Oggi 8 marzo Hana è entrata nel suo 21esimo giorno di sciopero della fame per protestare contro il trattamento disumano e degradante alla quale è stata sottoposta durante e dopo il suo arresto. Il 23 febbraio Hana ha ricevuto un ordine di detenzione amministrativa della durata di 6 mesi, dopo essere stato rinviato da una data iniziale del 27 febbraio. Il riesame dell'udienza riguardante la conferma del suo ordine, effettuato il 29 febbraio, è stato nuovamente rinviato. Invece di emettere una decisione, il giudice ha dichiarato che si incontrerà con un ufficiale dell'intelligence israeliana il 4 marzo, incontro alla quale né Hana né i suoi avvocati potranno partecipare. Il giudice militare prenderà la decisione riguardante la conferma dell'ordine di detenzione amministrativa a seguito della riunione. Ma dopo più di 2 anni di prigione, Hanna è stata liberata a seguito dell'accordo per lo scambio di prigionieri tra il governo israeliano e Hamas, durante il quale sono stati liberati 1027 prigionieri politici palestinesi. Durante il suo arresto, però, Hanna e la sua famiglia sono stati picchiati e maltrattati dalle forze di occupazione israeliana. Dopo essere stata portata al Salem Detention Center, Hanna è stata sottoposta ad ulteriori percosse, umiliazioni e violenze. Hanna ha subito iniziato uno sciopero della fame e successivamente come punizione è stata posta in isolamento. Dopo averle fatto visita il 27 febbraio 2012, l'avvocato Samer Saman Adamer ha riferito che Hanna è stata spostata in una cella con altre prigioniere palestinesi. Hanna non mangia né cibo né minerali, beve solo acqua. Dopo un primo esame medico, ora sta anche rifiutando di sottoporsi ad ulteriori accertamenti. L'avvocato Adamer ha riferito che dopo averla vista durante l'udienza di oggi, la prigioniera sembra stanca ma è mentalmente forte. E infine ha dichiarato che continuerà Hanna il suo sciopero della fame se rimane in detenzione amministrativa. Adamer inoltre sollecita le associazioni locali ed internazionali a lavorare rapidamente per costruire un movimento di sostegno di Hanna affinché venga assicurato il suo rilascio. Andiamo in Grecia, dove mancano poche ore all'accordo con gli investitori, in cui si deciderà se la Grecia sarà costretta a un default disordinato o se verrà salvata, insomma, o trattata, insomma, con un atteggiamento più morbido, lo sapremo nelle prossime ore. Le premesse a quanto pare sembrano buone, secondo l'articolo di Peace Reporter che stiamo leggendo, e gli investitori si muovono con ottimismo sui mercati. Una prova positiva la si raccoglie anche sul nostro mercato, che per la prima volta dopo 6 mesi registra una forbice tra i BT e i Bund sotto la soglia dei 300 punti. Con questo l'articolo si chiede se dare plauso di questa a Mario Draghi o se questa sia appunto una soluzione, visto che si potrebbero definire le mosse di Mario Draghi come un effetto inebriante che fa guadagnare tempo a Bruxelles, ma che non durerà a lungo. Andiamo in Serbia adesso, dove l'AIA ha chiesto 28 anni per Vojislav Šešelj. Il politico serbo Vojislav Šešelj, di 57 anni, già fondatore e presidente del Partito Radicale Serbo, dovrà affrontare 9 accuse per crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante le guerre balcaniche degli anni 90. I giudici dell'AIA hanno chiesto che venga imprigionato per 28 anni. Sono pesanti le accuse che dovrà affrontare il politico serbo: omicidio, tortura, violenze sessuali, ma anche deportazioni e discorsi e dichiarazioni che hanno contribuito alla decisione di commettere questi crimini. Il processo iniziò nel 2003 quando si consegnò volontariamente, si dichiarò non colpevole e testimoniò contro Slobodan Milošević. Il politico era stato eletto deputato dell'Assemblea Nazionale di Serbia e dell'Assemblea Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, già vice primo ministro di Serbia dal 1998 al 2000, dovrà rispondere ora dei crimini commessi nei territori della Bosnia e dell'Erzegovina.
In Siria, il Consiglio Nazionale Siriano, una delle organizzazioni di opposizione al regime di Assad, ha diffuso il 7 marzo del 2012 una nota nella quale denuncia che almeno 42 carri armati degli alisti si starebbero dirigendo verso la provincia di Idlib, nel nord della Siria, dove è prevista una nuova offensiva dell'esercito contro i ribelli. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, in un anno dai combattimenti sarebbero almeno 8.500 le vittime, in maggioranza civili, dagli scontri tra i ribelli e gli alisti. Queste sono cifre spaventose, impossibili da verificare, e l'ultimo giallo viene sotto del cadavere sotto mentite spoglie. L'esercito siriano fedele ad Assad ha fatto sapere che sempre il 7 marzo ha rinvenuto ad Homs, nel quartiere di Bab Amro, il cadavere di un uomo proveniente dall'Europa che combatteva con i ribelli. Il cadavere dell'uomo, trovato in città con i documenti da giornalista spagnolo, gli aveva che li aveva persi mentre fuggiva in Libano è in realtà quello di un combattente europeo unitosi ai rivoltosi. Il messaggio che i governativi vogliono far passare comunque è chiaro: i servizi segreti dei paesi occidentali hanno infiltrato e orientato le milizie dei ribelli, tesi che da mesi comunque sostengono anche i russi, mentre il presidente Vladimir Putin, in un'intervista al Tartas, ribadisce che Mosca non cambierà linea rispetto alla questione siriana e a quella iraniana, negando che ad Assad sia mai stata prospetto l'asilo politico in Russia. La Cina però comunque per ora lascia parlare Putin, pur non condividendone la posizione, per tutelare i suoi affari, e si limita a evacuare i suoi concittadini presenti in Siria per lavoro. Ma continuando sempre con la Siria e appunto con la Russia, oggi al Consiglio di Sicurezza ONU leggiamo che per Mosca potrebbe essere terrorismo. La Russia ha appunto accusato ieri Tripoli, nel corso di un incontro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di aver allestito un campo di addestramento per i ribelli siriani in Libia e di mandare uomini armati a combattere contro le forze di Damasco. Tutto ciò lo riferisce il sito degli Shahab libici. Rimanendo sempre comunque in Siria, leggiamo anche della dimissione, scusate, del vice ministro del petrolio siriano Abdu Assamedin, che ha annunciato appunto il suo passaggio tra le file dell'opposizione. Si tratta della defezione del più importante esponente del governo di Damasco, dall'inizio da quasi un anno fa dalla rivolta contro il presidente Bashar al-Assad. Assamedin appunto ha annunciato le sue dimissioni oggi in un video postato dagli attivisti per l'opposizione su YouTube, dove dice: mi unisco alla rivoluzione del popolo che respinge l'ingiustizia e la brutale compagna del regime che sta cercando di distruggere le richieste di un popolo che vuole libertà e dignità. L'ormai ex vice ministro conclude il suo video messaggio ricordando di aver servito il governo siriano per 33 anni e di non voler più servire un regime criminale.
Adesso andiamo in Ecuador, dove una marcia indigena è sfilata oggi per le vie dell'Ecuador contro le miniere. La protesta è per l'accordo di sfruttamento di un megasito in Amazzonia. Da Quito, le organizzazioni indigene iniziano oggi una marcia attraverso il paese contro la politica mineraria del governo. Dopo il recente accordo per lo sfruttamento di una mega miniera nel sud dell'Amazzonia, intanto l'esecutivo orchestra una contromobilitazione per far fronte a quello che indica come un tentativo destabilizzatore. La protesta della Confederazione delle Nazionalità Indigene parte dalla provincia amazzonica di Zamora Chinchipé e prevede di raggiungere Quito il 22 marzo. Andiamo in Nigeria, dove dobbiamo documentare un altro attacco di Boko Haram. 7 morti. Miliziani assaltano posto di polizia e la sede di due banche. Da Maiduguri, in Nigeria, ribelli vicini alla setta nigeriana dei Boko Haram hanno attaccato oggi una stazione di polizia e due banche in una remota regione del nord della Nigeria, uccidendo 4 poliziotti e 3 civili. Lo ha reso noto la polizia del luogo. Il gruppo dei Boko Haram, attivo nella regione settentrionale della Nigeria, negli ultimi 3 mesi si è reso responsabile di numerosi attacchi contro le forze di polizia e le comunità cristiane, con centinaia di vittime. Con la prossima notizia, che è anche l'ultima, andiamo in Israele. No attacco Iran senza USA. Ultimo sondaggio, poche adesioni convinte. La maggioranza degli israeliani dice no a un'ipotesi di attacco militare contro l'Iran senza l'appoggio dell'alleato USA. Grazie. Lo ribadisce un ultimo sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Dialog sull'ipotesi di azioni belliche a breve contro l'Iran, che il governo Netanyahu non esclude, almeno sulla carta. Il grosso delle persone interpellate si mostra perplesso, il 58% si dichiara contrario a qualsiasi operazione che non coinvolga gli USA, poche le adesioni convinte. Adesso, prima di lasciarvi, vi ricordiamo che domani avremo aggiornamenti sulla manifestazione tenutasi oggi del movimento femminista in solidarietà con l'8 marzo, che durante il pomeriggio aveva tentato di parlare con la ministra Elsa Fornero. Ricordiamo che domani invece si terrà una manifestazione di solidarietà del collettivo studenti autoorganizzati a Torino, sempre in solidarietà con la TAV. Sempre domani, piazzale Aldo Moro, Roma, c'è un appello per uno spezzone degli studenti e dei precari per abolire il debito pubblico. La manifestazione è stata indetta dalla FIOM e domani documenteremo su entrambe. Intanto per oggi vi lasciamo e vi auguriamo una buona serata.